E poi avete anche, abbiamo messo... abbiamo messo anche la lista di tutti quanti i riferimenti di tutti i gruppi Alam del mondo, questa ce l'ha mandata Gaetano, appunto con preghiera di diffonderlo a tutti. Poi ne parleremo oggi pomeriggio di questo, di come anche utilizzare questa, questo strumento. Direi che possiamo, ci siamo sistemati, ecco, possiamo iniziare. Allora, voi qui immaginate che io non abbiamo fatto in tempo a farlo, l'altro anno avevamo un striscione con il titolo dell'incontro, quest'anno l'abbiamo messo qui sul programma, una fede viva. Penso che si era capito che parlavamo della fede, no? Allora, anche avete visto come anche la liturgia ci sta, come dire, aiutando notevolmente in questo, no? Sia i vespri di ieri, la messa delle lodi di questa mattina, e quindi proseguiamo oggi e cerchiamo di entrare un po' più nel vivo di questo tema. Padre Quinto a messa ci raccomandava di non parlare della fede ma di agire, però Padre Quinto per oggi ne possiamo parlare, però per oggi intanto ne parliamo, poi...
Lo seguo
il fratello, ecco.
Lo seguo
il collega.
Scusate, con tutto rispetto, parlando cosa comunicativa con il microfono.
C'era il microfono, sì, Giuseppe.
No,
ma no, vabbè, tanto sta qua. No, ma mo sentite.
Stappo le orecchie, vedi.
Allora, quindi questa mattina iniziamo la riflessione, diciamo, vedendo un po' più da vicino un brano del Vangelo. Qui vedete accanto a me c'è Padre Antonio, che per chi non lo conosce è il vicario generale della Congregazione dei Figli dell'Amore Misericordioso, nonché nostro parroco a Spinaceto, quindi è il mio parroco, quindi mi raccomando non mi fate fa brutta figura. Questa è la cosa che più mi preoccupa oggi. Quindi noi ci conosciamo da penso più di 30 anni, penso. Eravamo ragazzini quando lui è venuto a Spinaceto e io ero ragazzino, lui un po' di meno, ma...
Pure io.
Vabbè. E quindi siamo cresciuti insieme in qualche modo, ognuno ha la sua strada. Abbiamo lavorato parecchio insieme. Bene, quindi io lascio a lui la parola per questa riflessione sul Vangelo. Avete il foglio con il testo di riferimento, se volete.
Vabbè. Allora, io che vi devo dire? Io non sono abituato a star seduto, quindi...
Cammino.
In giro, no? Allora, vabbè, ha detto un po' di cose vere, Federico, altre un po' meno vere, però va bene, non fa niente. Allora, io ho pensato... così metterci con questa chiacchierata che facciamo tra amici, facendo un piccolo richiamo a questo documento che voi vedrete molto bene oggi pomeriggio, La Porta della Fede. Io vorrei partire proprio da qui, visto che è un discorso sulla fede, stiamo nell'anno della fede, eccetera, eccetera, no? Allora, il Papa ha avuto questa idea, diciamo, brillante. Molto brillante quello che hanno le cose, certamente è un'idea che fa pensare, sente il bisogno di un anno in cui si riflette su questo tema fondamentale per la vita della Chiesa e per la vita del cristiano, la fede. Ha preso lo spunto, come ben sapete, dal 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, no? L'11 ottobre del 1963, va bene? E quindi in base a questo, ecco, ho voluto dedicare, non è la prima volta che si parlano della fede, anche Paolo VI subito dopo il concilio nel 67-68 fece l'anno della fede, un'altra volta qualcosa di simile l'ha inventato anche Giovanni Paolo II, però ecco, in occasione di questo, di questo anniversario, 50°, vuole rimettere un po' al centro l'essenziale della vita cristiana, la fede. È molto bello, lo voglio leggere perché ci serve, per ripartire, il numero 2 di, non so se qualcuno ce l'ha, il testo, comunque lo leggo io. Dice, parla di se stesso il Papa: fin dall'inizio del mio ministero come successore di Pietro ho ricordato l'esigenza di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce non, con sempre maggiore evidenza la gioia ed il rinnovato entusiasmo dell'incontro con Cristo. Quindi è stato un chiodo fisso fin dall'inizio del mio pontificato, lo sente come una esigenza. Nell'omelia della Santa Messa per l'inizio del pontificato, dicevo, e qui cita quando aveva detto, la Chiesa nel suo insieme di pastori in essa come Cristo devono mettersi in cammino per condurre gli uomini fuori dal deserto. È un'immagine che rende abbastanza la situazione in cui ci troviamo. Verso il luogo della vita, verso l'amicizia con il Figlio di Dio, verso colui che ci dona la vita in pienezza. Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune, quasi una cosa scontata. In effetti questo presupposto non solo non è più tale, non c'è più, ma spesso viene perfino negato. Pensate voi qualche anno fa alla questione che si dibatteva in Italia ma in Europa, no? I fondamenti cristiani, radici cristiani dell'Europa, no, addirittura viene negato, il Papa non dice niente, legge la realtà. Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da essi ispirati, oggi non sembra più essere così. In grandi settori della società, a motivo di una profonda crisi di fede che ha toccato molte persone. È abbastanza duro per noi la realtà e dobbiamo aprire gli occhi dinanzi a questa realtà. La situazione è cambiata, non è come alcuni decenni fa, è profondamente cambiata. E non solo si trova chi è indifferente, ma addirittura chi nega questo. No? E vi ho richiamato quello. Quindi partiamo da questo testo. Allora, quello che io voglio fare, questa chiacchierata un po' con voi, non è tanto fare grandi disquisizioni teologiche sulla fede, la fede verso chi, la fede a chi, per chi, che cosa credere. Lasciamolo ai teologi questo, qualcosa invece che ci possa aiutare nella vita di ogni giorno. Ecco, noi non possiamo dire di non avere la fede, se no non stavamo qua. Quello che invece mi piace sottolineare è un altro aspetto, riuscire a passare da una fede iniziale, chiamiamola così, non vorrei usare un termine infantile, da una fede infantile, per non offendere nessuno, ma diciamo da una fede iniziale, no? A una fede più adulta, più matura, più responsabile. Ecco, forse questo è un discorso che ci può interessare, visto che non partiamo proprio da zero, insomma, ci mancherebbe, no? E allora ho pensato che dovremmo fare un po' un cammino, il cammino del discepolo. Cammino che il discepolo che si mette alla sequela del maestro. E c'è un Vangelo, il più breve, il primo dei Vangeli, che traccia molto bene quella che è la fisionomia del discepolo, il cammino del discepolo, è il Vangelo di Marco. Ecco, nel Vangelo di Marco noi troviamo proprio questo passo passo, questo cammino, queste tappe che i discepoli sono chiamati a fare con Gesù, per arrivare a quella fede matura, di cui fede adulta, di cui parliamo. Bene, quindi ci lasceremo un po' guidare da Marco. Alcune cose che mi sembrano importanti, no? Ecco, ci sono nel cammino, nel passaggio di queste persone, gli apostoli, dei passaggi importanti, dei momenti cruciali, dove Gesù, ecco, chiaramente dice: che volete fare? Più di una volta, ecco, pone queste e va avanti a forza di tappe. Tappe, no? E qual è la tappa principale? La tappa principale è una: passare da Il Vangelo di Marco ha una caratteristica, è un Vangelo anche ricco di miracoli. E, però a un certo punto questi miracoli cessano. Se uno, noi lo leggiamo a pezzettini, ci dice poco o non abbiamo la visione completa. Ma il Vangelo di Marco è un Vangelo pieno di racconti di miracoli. E, però a un certo punto, vi dicevo, questi miracoli cessano. E si vede in un certo senso la potenza di Gesù Cristo, che opera miracoli, quindi guarisce, no? E a un certo punto questi miracoli non avvengono più. Anzi, nel momento in cui ci vorrebbe veramente un miracolo, pensate Gesù sulla croce e il ladrone che dice: vuoi fare miracoli? Falla adesso, o scendi dalla croce, e faccio scendere pure a noi naturalmente. Lì si vede invece tutta l'impotenza di Dio. È strano, no? È strano. Tutta la vita pubblica che Marco ci presenta, un susseguirsi di insegnamenti e di miracoli, lì quando veramente servirebbe un miracolo, Dio non fa un miracolo. Allora il cammino che dobbiamo fare non è un cammino facile, perché si parte da un miracolismo anche esagerato per arrivare a che cosa? Dove il miracolo non c'è, a una fede più genuina, più pura, più autentica. Si parte da un Gesù che fa miracoli a un Gesù che è crocifisso. Dov'è che ci vuole la fede? Dove è tutto bello, tutto facile, tutto da bacchetta magica? Questo già ci porta a fare una seria riflessione per la nostra vita. Noi a che livello stiamo? A che punto stiamo? Basta gridare al miracolo? Io conosco persone che subito... Devo alzare la voce, non vorrei.
Perché c'è il frigorifero che...
Ma è solo, lì
c'è.
La macchina che
aspetta. Non si può chiudere, chiesto.
Allora, dicevo, la nostra fede com'è fatta? Di chi va cercando miracoli? Di chi va cercando soluzioni a basso costo? Oppure è una fede che vuole maturare, vuole crescere? Nel Vangelo, sempre nel Vangelo di Marco, che abbiamo preso come modello, il modello di perfetto discepolo, di perfetto credente, ci viene dato. E sapete chi è? Ci avreste mai pensato voi? Un pagano, il centurione, che ai piedi della croce, senza conoscere quindi nessun miracolo di Gesù Cristo, perché sapeva manco chi era, lui faceva semplicemente il suo mestiere, davvero questo era figlio di Dio. Fa la sua professione di fede non perché ha visto i miracoli, perché ha visto il modo con cui un uomo è morto sulla croce. Fa la sua professione di fede. E in Marco, nel Vangelo di Marco, il modello del discepolo, del credente, è un pagano, un centurione. È strano, no? È troppo la verità. Quante volte magari noi che crediamo di avere fede, no? Vediamo altri che mettono la freccia e ci sorpassano. E noi con tutti i rosari, con tutte le messe, con tutte le comunioni, con tutte le prediche, manco ci vedono quelli. Dice, dove rimane? Perché cioè, è passata la macchina? Ah, c'era la macchina, l'ho visto. Siccome aveva questo pieno di fede, di benzina, è rimasto pure dietro. C'era sta cilindrata, sti cavalli, dove sta? Fratelli miei, può succedere anche di questo. Allora, Marco vuole condurre il discepolo alla conoscenza di Gesù Cristo. Ma non quel Gesù Cristo che ci siamo fatti noi, quello della croce, perché quello che ce lo siamo fatti noi a nostra immagine è nostro. Vi ricordate l'episodio del giovane ricco? No? Alla fine conclude, no? Gesù va a vedere tutto quello che ha, da poveri, poi e seguimi, no? Ve lo ricordate? E qui comincia, dice che il giovane si andò via triste, comincia un discorso Gesù sulla ricchezza. Dice com'è difficile, no? Per un ricco entrare nel regno, è più facile che un cammello passi per
la cuna, no?
Gli apostoli quando lo sentono questo, poveri noi, e chi si salva qua, no? Giusto, giusto, dice Gesù, chi si salva? E che cosa risponde Gesù? È impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio. Allora ecco qui un altro passo. Non c'è modo di salvarsi, no, non c'è modo di salvarsi, ma c'è modo di essere salvati. Non c'è modo di salvarsi, non ce la facciamo, ma c'è modo di essere salvati. Allora qual è il cammino che dobbiamo fare, che è un cammino di fede? Distogliere lo sguardo da noi stessi per fissarlo unicamente in Gesù Cristo. Sembra una cosa facile, sembra, ma non lo è. Allora qui si tratta di fare, di capire che la grazia è qualcosa di essenziale e che per avere una fede matura bisogna fare questo fatto, capire la grazia, capire la grazia, dove è possibile, no? Il discepolo è vero che è uno che è stato preso dalla gente, che è stato chiamato, no? Però non ce la fa, è un poveraccio come tutti quanti gli altri, lo vediamo nel Vangelo di Marco, no? Al dunque o lo rinnegano o scappano via. Quindi con tutta la buona volontà è uno che fugge, è uno che al momento che ti serve non lo trovi. Allora ci dobbiamo arrendere? No. Però se viene meno la fedeltà degli apostoli, resta quella di Gesù Cristo, che è fedele. So se questo è fondamentale, no? Per noi. Vogliamo essere forti noi, vogliamo essere deboli noi, capaci di salvarci? No, non ce la facciamo, non lo siamo. Però lui è fedele, lui resta fedele. Cosa viene richiesto al discepolo? La coerenza della vita. Però se il discepolo non è coerente, che fa? C'è la coerenza di Dio. Una cosa bisogna evitare anche in questa coerenza. E molte volte l'angoscia della coerenza. Ci può pigliare pure questo. Non è capitato mai, a me ogni tanto capitano quelli che devono cambiare il mondo. No, ce l'ho. No. In parole ce l'ho, persone che devono cambiare il mondo, hanno il mondo sulle spalle, no? E tutto, sembra che tutto quanto dipenda da loro. No? E quindi sono presi proprio dall'angoscia, devono salvare il mondo. Non sono capaci di salvare se stessi. No? Ecco, liberare anche l'uomo da questa presunzione non è una cosa facile, non è una cosa facile, no? Perché sembra che se no il mondo non va avanti. Voi non vi sentite così? E tante volte sì, insomma. Io avevo un compagno, no? Poi è diventato prete pure lui, no? A Fermo, al seminario di Fermo, e mi diceva sempre: se io vado, chi resta? Ma se io resto, chi va?
Umile.
C'è qualcuno di Fermo, sì? non ve lo dico chi è perché lo conoscete, un donne, c'ha la mia età, eravamo compagni di seminario. No? E noi lo chiamavamo così. Se io vado, chi resta? E se io resto, chi va? Oppure quell'altro, un altro confratello mio, questo è un confratello mio che dice, ah, io parlerò solo delle cose che faccio io. Se io non, se no non voglio essere ipocrita, dico alle persone quello che devono fare, poi io sono il primo che non le faccio. Io gli dico, scusa, di che cosa parlerai allora? Parlo solo delle cose che faccio, e che fai? Gli dici i tuoi peccati? Quelli dici, che si può fare? Nonostante l'incoerenza, il discepolo è chiamato a parlare. Nonostante, se io dovessi parlare soltanto e dire e insistere sulle cose che faccio, diventerei trappista. In un convento di clausura di monaci cistercensi, là potevo stare. Comunque devi parlare, devi dire. Va bene? Andiamo avanti. Vediamo che la gente nel Vangelo di Marco cerca sempre Gesù. Addirittura a volte gli si butta addosso, lo devono salvare. Quando fa vi ricordate l'episodio buffo a un certo punto, no? Che Gesù mentre sta parlando vicino al lago di coso lì, di Cafarnaum, di Genezaret, no? E dice agli apostoli, state pronti con la barca. Perché il male che vada, fa il bucarmi e mi butto da... Però alcune scene. Ma se noi esaminiamo un po', ma perché la gente corre a cercare Gesù? Cerca Gesù? La folla non cerca Gesù, la folla cerca se stessa. O meglio, cerco di spiegarmi, no? Cerca quella immagine che si è fatta di Gesù, come vorrebbe che fosse Gesù, e un'idea di Dio. Non lo so, noi molte volte anche noi inseguiamo le nostre idee, abbiamo un'idea di Dio e vogliamo fare, e pensiamo che quella è la cosa giusta, che quella è la nostra fede. No. Gli apostoli non è che sono meglio degli altri, però hanno una costanza, diremmo noi, nonostante che non capiscono niente come gli altri, stanno là. Mentre gli altri, quando arriva il momento della crisi, dello svelamento, quando si accorgono che Gesù non è proprio come loro l'avevano immaginato, l'avevano pensato, vanno via. Gli apostoli restano là. Cioè, gli apostoli, nonostante tutto, credono, restano, si fidano. Non hanno capito niente lo stesso, però stanno là. E il vero cammino di fede è proprio questo. Quando tu, camminando, piano piano, ti accorgi che Dio non è come l'hai immaginato tu, che il volto di Dio è differente da come l'hai sognato tu. E questo è il vero momento della crisi, e questo deve essere il vero momento della fede. La fede adulta. La vera crisi non è quando si cerca il Signore. Voi avete fatto delle esperienze, ognuno di noi ha fatto delle esperienze. È ritornato dal campo scuola, è ritornato dall'esercizio spirituale, è ritornato da un pellegrinaggio, è ritornato dalla visita in Terra Santa, non lo so, ecco, ognuno ha sentito una conferenza, ognuno ha avuto delle sue esperienze, no? Ed è entusiasta, è carico, come diciamo noi, no? E cerca il Signore, benissimo. La vera crisi è quando si trova e ci si accorge che non è come l'avevamo pensato noi. Lì che fai? Quando tu hai sognato l'ideale di famiglia, tipo Mulino Bianco, tanto per intenderci, no? quando tu hai immaginato, sognato la tua famiglia, il tuo ideale di famiglia come quella del Mulino Bianco, e quando ti accorgi che questo marito che alle 7 della mattina è tutto bello pettinato, atletico, scende, invece ti esce fuori il marito che ha una canotta o che ha 20 cm di panza di fuori, no? E tu dici, ma questa è la famiglia che io ho sognato. E così quando tu ti incontri un addio con me, addio lo sognavo tutto bello, carino, preciso, gentile, delicato, affabile, disponibile, e ognuno ci mette quello che vuole. E invece mo mi devo scontrare con mia moglie che è arteriosclerotica. Che bel risveglio, che bel risveglio. Quando io devo dire a mio figlio, guarda, io non sono d'accordo che tu frequenti quella ragazza, perché non mi pare che è adatta per te, o coi principi che noi professiamo, e lì sbatte il grugno, e lì ti fai male. Io ho sognato, hai sognato, dove? La realtà è un'altra. Ci vuole fede o no? Siamo chiamati o no a una fede adulta? Guardiamo, ma Dio, ma proprio a me, ma io ho fatto 25 pellegrinaggi a Colle Valenze. Proprio a me queste cose devono fare succedere. E lì te scontri, Che fai? Sai quanta gente ha detto, io ci vado più? A me di queste cose non me ne frega più niente, non ne voglio manco sentir parlare. Ma come la mettiamo? Che Dio è cattivo. Scusa, ma che idea ti hai fatto di Dio? Sono fatti della vita, questo no. Li vedo tutti.
Come no?
Questo è vero. Come no? Capito? E allora, ecco, quando ci si accorge che Dio è diverso da come noi l'avevamo sognato, quando ci si accorge che Dio ti sta portando per un'altra strada e passa dal miracolismo, dal sensazionale, dallo scoop alla croce. Ci vuole fede. Allora, anche per questo distacco, sto parlando di distacco da un'idea che io mi ero fatto di Dio a quello che Dio poi effettivamente è, no? Anche qua ci vuole un percorso, ci vuole un itinerario, non è che tu subito capisci, tu subito accetti, tu subito sei disponibile. Ci vuole un cammino lento. E il primo passo, ecco, da fare è entrare in questa purificazione, in questo crogiolo. La fede va continuamente purificata da tanti altri elementi che si sovrappongono, che man mano arrivano, crescono, si aggiungono e appesantiscono. E sono come delle squame che ci mettiamo dinanzi, no? E non riusciamo a vedere distintamente, chiaramente, dove il Signore ci sta conducendo. No? Allora, ecco, la fede va purificata. E per acquistare sempre quell'entusiasmo, quel vigore, quella brillantezza, no? Che ci viene proprio dalla libertà, gustare la libertà. Chi ha scoperto la libertà che dà Gesù Cristo, indietro non ci torna. Ed è disposto anche a quello che noi chiamiamo rinuncia, che poi vedremo tra poco, rinuncia non è, è disposto perché? Perché il Vangelo, la buona notizia, la vita alta che Gesù ci propone è qualcosa per cui merita giocarsi la vita. E indietro non c'è torno. uno che ha gustato la libertà, indietro non ci torna. Io a fare le cose che faccio io non ci torno, perché ha gustato la libertà. Ecco, questa persona non gli si può dire hai perso, hai rinunciato, perché è un discorso che non regge, l'ho rinunciato. Ho rinunciato a chi? È come uno che si sposa dice hai scelto un ragazzo, mo non puoi andare con tutti gli altri ragazzi. Ma scusa, ma che razza di discorso è questo? Cioè, hai rinunciato agli altri ragazzi? No, io non ho rinunciato a niente. Ho ottenuto quello che volevo. Volevo quel ragazzo, ci capiamo, e mi sono preso quel ragazzo. A chi ho rinunciato? Cioè, a tutti gli altri, ma non mi interessano. Ecco, è un discorso di fede, chiaramente. È un discorso di fede questo. Gesù non costituisce, quindi, una perdita, una remissione, ma un guadagno. Ecco, riuscire a capire questo. Pietro, che i conti se li sapeva fare, no? Dopo l'episodio del giovane, cioè, e noi ti abbiamo lasciato tutto? E noi che ci siamo fidati di te? Come la mettiamo? Gesù promette il 100 nel tempo presente, in più la vita eterna. Però te devi fidare. E qui volevo vedere da vicino questo episodio. Adesso c'avete il testo lì sotto, no? di Marco, no? Un po' più da vicino, un po' più concretamente, ma lo leggiamo, poi magari lo commentiamo. E arrivando presso i discepoli, videro attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: di che cosa discutete con loro? E dalla folla uno gli rispose: maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Egli allora disse loro: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me. E glielo portarono. Alla vista di Gesù, subito lo spirito scosse con convulsioni il ragazzo, ed egli, caduto a terra, si rotolava schiumando. Gesù interrogò il padre: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli gli rispose: dall'infanzia, anzi, spesso lo ha buttato anche nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù gli disse: se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce: credo, aiuta la mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impuro dicendogli: spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare più. Gridando e scuotendolo fortemente uscì, e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù lo prese per mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Entrato in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli disse loro: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Allora, lo conoscevate questo brano? Sì? Insomma, non è la fine del mondo, no? Allora, vedete, questo brano lo possiamo dividere in tre grosse parti. C'è un primo momento, no? In cui Gesù incontra la folla, gli scribi qua, no? I discepoli. Poi c'è un secondo momento in cui Gesù parla soprattutto con il padre e sta con il ragazzo e guarisce il ragazzo, e un terzo momento con i discepoli addirittura in un luogo diverso, in casa. Bene, grosso modo questi tre momenti qui. Dobbiamo dire che prima di questo episodio c'è stato l'episodio della trasfigurazione, dove Gesù sul monte con Pietro, Giacomo e Giovanni, e poi quando, dopo che scendono, ecco, il, testo come comincia, è arrivato presso i discepoli, videro Gesù e gli altri tre che si era portato, attorno a loro molta folla, eccetera, eccetera, no? Allora, dicevo, vediamo questo primo momento. Questo chiaramente è un discorso sulla fede, il discorso della guarigione, questo esorcismo qui che Gesù compie su questo ragazzo, no? Chiaramente è un discorso che riguarda la fede. E tutti e tre questi quadri, diciamo così, che abbiamo illuminato e illustrato, ci parlano della fede. Primo momento. Gesù con la gente, il primo impatto, vede tutta sta gente radunata che parla, che si agita, ma che succede? Che succede? Allora, ecco, se la stanno prendendo con i discepoli, perché non riescono a far niente. E pensare che appena qualche capitolo prima di questo episodio, Gesù, dal capitolo sesto, li aveva mandati, no, a fargli fare una breve esperienza, no? Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. Quindi già avevano fatto gli apostoli questa esperienza. Però il trucco non riesce. E se la vedono brutta, perché la gente è ferocita, che non riescono a guarire. E Gesù dice, ma di che cosa state discutendo con loro? No? E allora dalla folla uno gli rispose, no? Maestro, ho portato da te, è il padre, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito muto. No? E dice quello che fa, e cioè, ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti. Questa è la realtà. Non hanno potere sugli spiriti, prima c'erano riusciti, ma non ce l'hanno. Che è successo? Si sono scordati la formula magica? No? Gesù dice, o generazione incredula. Ecco, incredula. Testo greco apisteo. Apisteo, senza fede. O generazione senza fede. Alfa privativo, senza fede. Quindi l'idea che Gesù dà, il quadro, il giudizio che dà sulla sua generazione, è una generazione a fede, senza fede, incredula. No. E quindi la risposta, come mai i tuoi discepoli non sono riusciti a guarire questo ragazzo? Non è questione di discepolo o non discepolo, perché qui manca la fede. Qui manca la fede. E noi sappiamo, lo leggeremo anche nel Vangelo di domani, Gesù a Nazareth, dice il testo del Vangelo, non poté operare molti miracoli a causa della loro incredulità. Quindi, perché i tuoi discepoli non ci sono riusciti? A causa della loro incredulità. Ma non solo, non loro, di tutti. A causa della loro incredulità. O generazione incredula. Fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Fino a quando non la smetterete di andare cercando miracoli? Qui c'è un lavoro molto più serio da fare. Ecco perché Gesù chiama a rapporto il Padre, il secondo quadro, il secondo momento. E il Padre è molto, molto confuso. Vi dico soltanto alcune cose. Maestro, ho portato da te mio figlio. Però poi se lo sono spupazzato i discepoli. Quindi, loro non ci sono riusciti, ci vuoi provare tu? Manco lui sa che va cercando. È molto, molto confuso, no? Potete immaginare, no? Poi come si rivolge a Gesù? Se tu puoi qualcosa,
Ci vuoi provare pure tu? Ci vuoi provare? Quelli sono Luigi, ci vuoi provare tu? Cioè, no? Poi dice che se Gesù può intervenire, no? Se tu puoi qualcosa, no? Prima diceva, rivolto a Gesù, no? Parlando del figlio, no? Ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non ci sono riusciti, parla del figlio. Poi invece dice, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi. Si identifica anche lui col figlio. Prima piglia le distanze, poi dice, abbi pietà di noi. Vedete, è un po' confuso, cioè le idee un po' sballate queste, no? E che cosa dice praticamente? Che se tu puoi, ma se tu puoi qualcosa, manco si sa che vuole, qualcosa, se tu puoi fare qualcosa, che gli posso fare? Ci vuoi prescrivere, non so, 10 lezioni, non lo so, se puoi qualcosa, e che dici, forse un viaggio di istruzione, un viaggio premio gli può servire, non lo so, ecco, se puoi, puoi fare qualcosa, che è sto qualcosa? Manco lui sa che vuole, manco lui ha le idee chiare, no? E quindi si trova in queste, ma voi in questa situazione non ci ritrovate mai?
Come?
Un stupratore, e voi pregate Dio e non sapete manco per che cosa? E se quello mi deve essere, ma che vuole, se vuoi capire? Ma per me niente, non mi capita mai, pregando e sapete che pregate. Riflettiamoci, non è così scontato come... Ci vuoi provare pure tu? Provaci un po'. Oppure uno ti dice, mettici una parolina buona pure tu. Dici una Ave Maria per me, che domani mio figlio ha un colloquio. Che io dobbiamo dire? Suggerire parole? La fede adulta. Le nostre preghiere sanno di qualcosa? Oppure, cioè, vabbè, se non vuoi dare una mano, se non fa niente. Ancora non abbiamo forse toccato il fondo. Per dire, la tua parola è fondamentale nella mia vita. Ancora abbiamo toccato. Ancora le trambate non ci hanno toccato abbastanza. E allora... questo papà sta un po', vive questa situazione qui. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi. E qui mette insieme due cose. Pensa che la sua situazione, se riesce a metterla in mano a qualcuno, è risolta. Se io trovo un mago di quelli capaci, come mi ha risolto? Ma devi trovare un chirurgo di quelli buoni, vedrai che si risolve tutto. Ma pensa così. Se tu puoi qualcosa, quindi è questione di potere, se tu sei in grado, illuminari, tanta gente parte dall'Italia, va agli Stati Uniti, va a Parigi, va, no? Perché lì c'è chi gli risolve il problema. Li conoscete queste persone? No? Oppure tra signore ci guarda, adesso non lo dia nessuno, ma c'è una signora che legge le carte, vieni con me, ci porto io. È
è una di quelle buone, se fa pagare, se fa pagare, però è una di quelle buone.
Non vi è capitato? Se te lo dicono con tutto il candore di questo mondo, te lo dicono, no? Se tu puoi qualcosa, si può andare da Dio se tu puoi qualcosa. Gesù, ma come puoi? Avete visto che cosa gli risponde Gesù, no? E dice, Gesù gli disse, se tu puoi, tutto è possibile per chi crede. Allora, non è questione se tu puoi, cioè se hai trovato la persona giusta. Non è questione se hai trovato la persona giusta, punto di riferimento giusto. Ma è se tu credi. Dipende da te. Cioè Gesù tira in ballo il Padre. Non è una cosa che riguarda il figlio, il problema è tuo. Questo andava a chiedere qualcosa per il figlio, Gesù se l'aveva col padre. È come se voi accompagnate una persona, un familiare, a una visita medica e passa il dottore. Non mi piace, senti, vieni qua. No, ma lui si deve...
Succede.
E questo è successo, a sto coraggio. Porta il figlio.
Guarda che come lo fa, guarda il demonio che gli fa, lo butta, lo fa, eccetera.
E Gesù che cosa fa? Lascia stare il figlio che qua, che qua. Parliamo un po'. Come stai combinato? Tu. Tante volte noi andiamo, ci raccomandiamo a Padre Eterno, cioè adesso vado a Colle Valenza e alla tomba di Madre Speranza pregherò per te. Madre Speranza magari ci va a confessare. No, ma io ti devo raccomandare, fatta confessare. Che c'è tanti e tali casini tu.
Che va più di andare.
Non è capitato mai. Quella gente che si interessa tanto per gli altri e poi la vita sua fa schifo. Ecco, un po' era la situazione di questo papà. Allora Gesù cerca di rimettere ordine nella vita di quest'uomo, perché anche lui faceva parte di quella generazione incredula. No? Allora questo che cosa chiede? Prima di tutto un potere, se tu puoi, e poi chiede tutto è possibile a chi crede, ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi. Il termine greco è abbi misericordia, abbi viscere di misericordia, abbi misericordia di noi e aiutaci. Ma lo dice così, cioè non convinto. Chiede un potere, chiede il miracolo, e chiede compassione, misericordia, per quella situazione che sta vivendo nella famiglia col figlio così. No? Gesù gli disse, tu puoi, tutto è possibile a chi crede. Il padre del fanciullo ha capito la lezione. Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce, il termine greco è gridò. Il padre del fanciullo rispose ad alta voce, credo, aiuta la mia incredulità. Ecco, vedete, qui c'è un cammino di fede che Gesù ha fatto fare a quest'uomo. Il problema non è tanto il figlio, il problema è la sua vita. È quello che ci siamo proposti noi. Il problema non è sapere la fede, come è fatta, come non è fatta, ci sono cinque cose, sette cose, no, il problema è noi, come viviamo la fede. Siamo in questo cammino. cammino di fede. Perché vedete, iniziare alla fine fa anche piacere. Il problema è arrivare alla fine. Arrivare alla fine significa arrivare a fare la professione di fede in maniera libera, in maniera responsabile, in maniera autonoma. Questo è il problema. Non è, credi in Gesù Cristo? Chi di noi direbbe no, non ci credo. Ma quando la tua vita è coinvolta con quella di Gesù Cristo, e qui è un po' complicata la cosa, quindi che razza di fede è? Teorica. Quando Gesù Cristo ti ha acchiappato, ti ha coinvolto, quando, cioè, quanto tu sei disposto a giocarti con Lui, la tua vita, qui mi mostri la fede. Se no, sono bei pensieri, belle idee, per carità, rispettabilissime. Fin quanto il padre si è tenuto distante dal figlio, no? Dal figlio, e non ha giocato la sua vita con Gesù Cristo, facendo la sua professione di fede, credo, no? Non è scattato niente. Nel momento in cui c'è stato il cambiamento del padre, pure il figlio dice qui a un certo punto, allora Gesù, vedendo accorrere la folla, minacciò lo spirito impure, spirito muto e sordo, io ti ordino, esci da lui e non vi rientrare. Gridando, ecco, grida il figlio, ma prima ha gridato il padre. Gridando e scuotendolo fortemente uscì. Quindi il miracolo, diciamo così, si ottiene professando, gridando la professione di fede in Gesù Cristo. No, e il fanciullo diventò come morto, sicché molti dicevano è morto. È bellissima l'espressione, ma Gesù lo prese per mano in greco, è lo stesso verbo anesti, che è il verbo della resurrezione, lo risuscitò, è lo stesso verbo. Hanno tradotto che invece di metterci lo risuscitò, lo prese per mano, è lo stesso verbo, quindi lo riconsegna alla vita, sembrava morto, agli occhi di Dio era morto, lo riconsegna alla vita. Ma questo è frutto di che cosa? Il fanciullo diventò frutto della fede. Lo fece alzare, lo prese con mano, lo fece alzare ed egli stette in piedi. Poté cioè camminare da solo, perché prima si diceva che lo butta nel fuoco, lo fa rotolare, eccetera. Adesso è un uomo libero, questo vuol dire stette in piedi, sta in piedi da uomo libero, da uomo che è capace di comandare col suo cervello, no, tutte le azioni che deve fare. Mentre prima il fanciullo, se ci avete fatto caso, il figlio non dice una parola in tutto il brano, era incapace di muoversi, di proferire parola, di avere niente, non faceva niente, no, ecco. Allora l'incontro con Gesù Cristo, la guarigione con Gesù Cristo, è quello che ti ricostruisce, ti dà una identità. Tu sei quella determinata persona. C'è stato tutto, vi dicevo, un percorso. Quando si è arrivata alla professione di fede, arriva tutto il resto. È ma una conseguenza. Gesù gli dimostra che non è questione di potere. Se tu puoi qualcosa, no, se tu credi puoi tutto. Non è se io posso distruggere il mondo e rifarlo un'altra decine di volte se ti piace, ma non è questo il problema. Il problema è tu credi che questo possa avvenire nella tua vita. Fino a quando non fai questo salto di qualità e con la fede adulta, non avviene niente, non avviene assolutamente nulla, no. E poi c'è questo ultimo quadro importante, breve ma significativo. Entrando in casa, i suoi discepoli gli domandavano in privato: perché noi non siamo riusciti a scacciarlo? Ed egli subito dà questa risposta: questa specie di demoni non si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. In fondo, che cos'è la preghiera? un atto di fede. Se tu ci credi, che preghiera è? No? Quindi questo è un po' il riassunto e il cammino che ognuno di noi è chiamato a fare, no? È chiamato a fare. E io ho ancora qualche minuto, no, finito. Dicevo, a questo noi siamo chiamati a fare, no? E volevo così, giusto per concludere, no? E riscoprire un po' il senso della gratuità in questo cammino. Vedete, noi lo diciamo sempre, la fede è un dono, che comunque va chiesto e va coltivato. Non possiamo limitarci soltanto a fare la nostra professione di fede, no? Il credo che diciamo tutte le domeniche a messa. È la professione di fede, certo. Per quel credo ci sono morte migliaia e milioni di persone nel corso della storia della Chiesa, quindi è una cosa importantissima, basilare, sicuramente, no? Però non si può fermare lì. Avere fede significa fidarsi di Dio pienamente, prendere la propria vita e metterla nelle sue mani. Anche questo della preghiera a cui Gesù si riferiva alla fine, anche qui potremmo fare tante preghiere, e io aggiungo, idolatriche. Sapete che esistono le preghiere idolatriche? Esistono le preghiere idolatriche. Quelle preghiere in cui noi chiediamo a Dio di aiutarci a servire i nostri idoli sono preghiere idolatriche. Fammi andare bene questo, fammi andare bene quell'altro, fa che quelli vengano. Sono preghiere idolatriche in cui noi vorremmo piegare Dio a quelli che sono i nostri desideri, le nostre aspirazioni. Allora noi vorremmo, mi aiuti a preghiere idolatriche per ottenere non so che cosa, quali favori. Bisogna stare attenti, perché non possiamo prendere Dio che ci aiuti a servire altri dei, altri idoli, perché possiamo correre anche questo rischio di fare preghiere idolatriche, no? Noi abbiamo l'idea di Dio, abbiamo certi obiettivi, certi progetti, e vorremmo che Dio ci aiutasse a portarli avanti. Immaginate voi, no? C'è qualche film anche, no? Di chi va a pregare perché riesca bene col manca, insomma. Perché tutto vada bene, no? Se voi siete Totorina, dava del miscredente a Buscetta, il miscredente. Capito? Perché lui c'aveva la Bibbia, c'aveva il rosario, c'aveva l'immagine del Padre Pio, eccetera, eccetera. E allora Buscetta era un miscredente, lui invece era un credente. Perché si arriva a fare anche questo tipo di... Sono cose che capitano. No, sono cose chiare. Dobbiamo riscoprire allora anche il senso della gratuità. La fede è un dono e che continuamente bisogna chiedere. Ed è sempre, e abbiamo cominciato con i discepoli, un dono gratuito, un dono, una chiamata per una missione. Ricordate la chiamata dei primi discepoli? Venite, vi farò pescatori, quindi è sempre per una missione, no? Allora la fede non è tanto per soltanto per fare la professione di fede, ma è anche in vista di una missione, no? E che cosa dobbiamo portare? Quello di cui siamo incaricati, no? Dobbiamo far conoscere l'amore di Dio. Tenete all'ALLA, l'Associazione dei Laici dell'Amore Misericordioso, quindi questo è il messaggio che noi dobbiamo portare. la gratuità, come che siamo stati chiamati, come siamo entrati in questa associazione, i vostri gruppi, per gratuità, per dono di Dio. E allora questo è il cammino che dobbiamo fare. Maturità della fede vuol dire questo. Ecco, sapere, avere questa consapevolezza di essere stati scelti, chiamati, no? Per farci a nostra volta missionari di questa testimonianza, di questo amore. La fede adulta esige, ecco, una conversione da una fiducia in noi stessi a una fiducia totale in Dio. E vorrei chiudere, ecco, ricordando due parabole, soprattutto una che ci è molto cara. Quale? Quando una perdina a caso.
Io
mi sto, ti potevi sbagliare. Allora, il figlio, il prodigo, non conosceva il padre, per questo se ne va. Il figlio, il prodigo, non conosceva il padre, per questo ritorna. Allora, come la mettiamo? Quando è che ha conosciuto il padre? Quando?
Il momento in cui è a toccare il fondo.
Quando si sente gratuitamente perdonato. Allora ha conosciuto chi è il padre. Non l'ha conosciuto quando è andato via, non l'ha conosciuto quando è ritornato con le sue idee, pronto a soddisfare il padre, pronto a lavorare gratis, pronto a essere un servo qualunque. L'ha conosciuto quando lo ha perdonato gratuitamente, nonostante non l'ha ripreso come uno qualunque, un garzone qualunque, ma come figlio. Lì ha sperimentato l'amore del padre. No? Oppure, ricordate, gli operai nella vigna, no? Quelli che vanno all'ultima ora, no? E prendono,
che hanno gli stessi soldi di quello.
Pure lì, sta qui la meraviglia, l'incontro con il vero volto di Dio. Questa è la meraviglia. E noi quindi siamo chiamati in questo mondo in cui, come spesso diciamo, non si fa niente per niente, nessuno ti regala niente, eccetera, eccetera. Far scoprire la gratuità dell'azione di Dio. Stiamo parlando della fede, la gratuità del dono della fede. Senza questa apertura, che cosa avremo? Avremo una fede rigida, avremo una fede severa, avremo, ecco, una fede che non ci dice, una fede aperta ai meriti: sei bravo, allora vieni premiato, sei cattivo, verrai castigato. Dobbiamo invece noi sempre di più aprirci questa gratuità che ci viene da Dio, no? Aprirci in questo modo, no? Di chi è pronto, disposto ad accogliere nella sua vita il dono di Dio. È quello che consegna la provvedenza del Signore mio, fa un po' tu. A me va bene tutto quello che fai, anche se a volte non lo capisco, no? Le preghiere, le lettere, gli scritti con cui terminava sempre Madre Speranza, no? Pregate perché io possa sempre compiere la sua volontà, no? Anche quando è difficile, anche quando non la capisco, anche quando non la vedo, eccetera, no? Questa è la fede, questa è consegnarsi totalmente. Una fede adulta è questo. Mi fido ciecamente di Dio, non solo quando tutte le cose vanno bene, girano secondo come io l'avevo pensato, ma anche quando trovo difficoltà a capire, ad accettare. Perché la fede è adulta, o è questa o non c'è, o non c'è. Bene, io vi ho annoiato abbastanza.
Faremo una breve pausa, poi ci divideremo in gruppi Però è importante, ecco, come ci ha invitato ampiamente Padre Antonio, a fare in modo che questo diventi veramente la nostra vita, e ce lo dobbiamo mettere dentro la vita, questo che stiamo capendo, questo che stiamo scoprendo. E quando intendo dire vita, poi lo vedremo anche il pomeriggio più in dettaglio, intendo sia la vita di tutti noi, sia la vita dei nostri gruppi, sia la vita delle nostre equipe. Qui stiamo parlando tra di noi che siamo le equipe, no? Quindi tutto questo che stiamo vivendo, che stiamo capendo, che stiamo sperimentando in questi giorni, che non sono, penso non siano cose nuove dell'altro mondo, no, voglio dire. Però è un approfondimento che facciamo in maniera specifica. Queste cose dobbiamo necessariamente farle calare nella nostra vita, nel nostro servizio, nella nostra chiamata. Ecco, la fede e la chiamata sono per la missione. Noi che missione abbiamo? Ecco, anche stamattina lo ricordavamo nelle lodi, no? Ecco, come, diciamo, responsabili anche di gruppi, dobbiamo far calare tutto questo nell'esercizio del nostro servizio. Questo è importante, altrimenti siamo qui, ci incontriamo una volta l'anno a Roma, facciamo la gira a San Pietro, a San Paolo, poi amen, no? Spero che non sia questo. Allora, ripeto, facciamo un attimo la pausa, per cui diremo la divisione in gruppi e vi consegneremo le domande e le riflessioni di gruppo. Ringraziamo ancora per Antonio.
Grazie.
Allora fai complimenti, guarda il mio.